narudi nyumbani yo. Oh, narudi nyumbani. Narudi nyumbani yo.
Bene, come chi ascolta questa radio avrà avuto modo di capire, siamo passati da un'altra parte del mondo, siamo passati in Africa con Remy Ongala per, come vi dicevo prima, insomma, parlare con Radio Africa oggi di Algeria, Congo e Sudan. Pronto?
Pronto?
Eccoci.
Eccoci qua, ciao a tutti e a tutti.
Diciamo che abbiamo un po' anche qui, abbiamo usato un pezzettino e poi stoppato, ma come al solito i nostri tempi sono sempre molto stretti, a volte abbiamo dei buchi, a volte ci ritroviamo congestionati con i tempi. Quindi poca musica ma tante parole per ricordare, come ci dicevamo poco fa, che cosa sta succedendo. Iniziamo con l'Algeria?
Sì, iniziamo con l'Algeria, perché in Algeria innanzitutto il 9 luglio scorso è scaduto il mandato del presidente Ben Salah, il presidente Abdelkader Ben Salah, che era sostanzialmente era entrato in gioco con le dimissioni di Bouteflika. E Ben Salah ha fatto un atto politico, perché ha proposto un dialogo per preparare appunto le elezioni presidenziali, che sono praticamente di fatto il potere impossibilitato a organizzare per il 4 luglio, perché che dovevano essere organizzate per il 4 luglio perché non ci sono candidati. E Ben Salah ha annunciato che prolungherà comunque le sue funzioni fino alle elezioni del nuovo presidente, una data che ancora non si conosce, e ha proposto diciamo così un accordo per arrivare a preparare queste elezioni presidenziali. Ma la situazione in verità è un po' diversa da quella che definisce Ben Salah, perché innanzitutto le manifestazioni continuano. C'è stato il 5 luglio, venerdì scorso, come tutti i venerdì, la manifestazione che è stata chiamata a raccolta, soprattutto perché il 5 luglio scorso era un anniversario significativo, di 57 anni dall'indipendenza dell'Algeria, ed è stata molto estremamente partecipata. E l'Iraq, come si dice, il movimento, è sceso in piazza piuttosto agguerrito, perché molti slogan insomma continuavano innanzitutto a richiedere che il sistema dégagé, cioè che il sistema di potere che era stato messo su dall'FLN e da Bouteflika se ne vada. Un po' ricordava questo slogan il che se vayan, che a Buenos Aires si richiamava durante gli anni più duri della crisi argentina, quando i presidenti scappavano con l'elicottero,
certo,
dalla Casa Rosada. Ma contemporaneamente siamo di fronte però a un aumento della repressione. È un aumento della repressione perché le manifestazioni sono affrontate più duramente. Questo è un processo a cui già abbiamo fatto riferimento nelle trasmissioni precedenti. Ci sono state anche cariche della polizia, e la repressione è andata a colpire per esempio anche dei soggetti che non sono necessariamente legati al movimento. È stato arrestato un celebre Mujahid, membro fondatore del fronte socialista, Lakhdar Bourega, che è stato arrestato per oltraggio al corpo costituito, e questo è un veterano di 86 anni che aveva combattuto coraggiosamente contro l'occupazione francese, che aveva a sua volta espresso delle critiche molto forti nei confronti del potere e anche del
partito
forte dell'Algerina. Le proteste sono state nei social e sono state anche durante le manifestazioni, perché appunto è stato colpito per le sue dichiarazioni contro il generale Ahmed Gaid Salah, che è divenuto appunto di fatto l'uomo forte del paese dopo che il movimento di contestazione ha costretto Bouteflika alle dimissioni.
E certo, diciamo che poi oltre questi personaggi storici,
in generale, di voler imporre il suo candidato e di voler costringere praticamente il paese a confrontarsi su uno scrutinio presidenziale che oltretutto è senza prospettive, ma insomma è chiaro che Garib Salah vuole guidare la transizione. Sono stati arrestati anche dei ragazzi, dei manifestanti che sventolavano delle bandiere amazì, cioè berbere, che sono stati definiti incostituzionali sempre dallo stesso giornale Ahmed Gaid Salah, e queste 23 persone, 18 manifestanti, sono stati arrestati e le piazze reclamavano la liberazione anche di questi prigionieri. Quindi si sta ponendo un problema di libertà di espressione, di repressione delle manifestazioni, perché il potere è sempre più in difficoltà, nel senso che c'è un tentativo evidente di voler continuare il sistema clanico, ma evidentemente non è possibile.
Certo.
Però al contempo l'opposizione non è unita, è piuttosto divisa, e questo si è visto soprattutto quando si sta cominciando a elaborare, diciamo così, un percorso per superare l'impasse. C'è stato il 15 giugno scorso una riunione di varie organizzazioni della cosiddetta società civile, che hanno sostanzialmente in questa conferenza nazionale espresso la volontà che ci sia, che solamente al nuovo presidente spetta il compito di tradurre concretamente sul terreno il programma dettagliato e preciso delle riforme che richiede il popolo. E naturalmente tutto questo in qualche maniera è un appoggio neanche tanto abbastanza evidente anche ai tentativi del regime, cioè di andare alle elezioni senza porsi il problema del superamento del sistema. E questo documento è stato firmato dalla Lega Algerina per la difesa dei diritti dell'uomo, dai sindacati, soprattutto sindacati dell'educazione e della sanità, dal collettivo della società civile, dal collettivo delle associazioni religiose e soprattutto una serie di personaggi, e naturalmente questo ha provocato molte critiche, in particolare per esempio da Vassilà, che è un collettivo algerino per i diritti delle donne, che ha deciso di boicottare questa conferenza perché non poneva chiaramente senza ambiguità il principio dell'eguaglianza fondamentale e non negoziabile. Su questo non possiamo che non essere d'accordo. Quindi esiste un dibattito sull'opportunità di una elezione rapida o invece la messa in campo di un'assemblea costituente che possa poi e cambiare le regole del gioco.
Però a questo punto, insomma, proprio in virtù anche delle immagini,
no, ti sento lontanissima.
Aspetta un attimo, provo a vedere se adesso mi senti un po' meglio.
Adesso sì.
Sì. Bene. Dico, a questo punto, però una domanda viene, insomma, è così, viene immediata a fronte dell'escalation, se vuoi, di repressione e di violenze che c'è stata in quest'ultimo periodo, no? È quello se ci potremmo trovare davanti in Algeria uno scenario tipo quello egiziano o sudanese, poi ne parleremo dopo magari di quello sudanese.
Come
la vedi la situazione algerina?
Guarda, ci sono alcuni che negano questa opzione perché
infatti anch'io leggevo questo.
Non vedono bene il fatto che i militari possano effettivamente arrivare al potere, in senso proprio, e poi soprattutto diciamo che l'Algeria è un paese che ha un peso specifico un po' più grosso, insomma, del Sudan, però in realtà questa, diciamo, disorganizzazione dell'opposizione, perché poi c'è stata anche un'altra conferenza con altri 7 partiti dell'opposizione, questa volta laici, che anche lì hanno espresso la necessità di arrivare in qualche maniera a un accordo, però senza andare nello specifico a vedere che cosa effettivamente bisogna fare per superare questo impasse politico. E poi non c'è un collegamento fra i rappresentanti dei partiti, dei partiti storici di opposizione come l'FFS, nato nel 63, sia i rappresentanti della società civile, perché questi partiti politici, queste organizzazioni che sono comunque all'interno di questo movimento non riescono a tradurre politicamente le rivendicazioni del popolo. E si sono create tanti think tank indipendenti, cioè delle associazioni che attraverso la rete cominciano a elaborare, insomma, a voler contribuire al controllo del processo elettorale, a portare avanti delle istanze indipendenti e che propongono delle formule che vanno per il popolo e dal popolo, e quindi sono delle organizzazioni di base che trovano proprio nel web una possibilità di esprimersi come semplici cittadini, studenti, collettivi. Però in realtà è una situazione che molto probabilmente arriverà a rendere azione a breve, perché la scadenza del mandato del presidente Ben Salah costringerà comunque a continuare a fare una riforma costituzionale che consenta a Ben Salah di continuare a governare come presidente, oppure a rompere questo equilibrio, indire nuove elezioni con uno scenario sostanzialmente che non è ben definito.
Certo, un'altra cosa che leggevo è che comunque, almeno come commento, ora non mi ricordo chi, insomma, di tra virgolette esperto, conoscitore del Nord Africa, lo scriveva, però diceva che, insomma, la cosa che potrebbe fare la differenza è che in realtà l'Algeria, cioè per quanto riguarda diciamo gli interventi dei governi degli Emirati, dell'Arabia Saudita, che in alcuni casi, come il caso sudanese, hanno appoggiato, no, l'attuale regime, oppure come stanno facendo ad esempio con Haftar in Libia. Per quanto riguarda l'Algeria, dice, sono, insomma, è distante dal Golfo, non c'è molto interesse rispetto alle monarchie del Golfo,
sì,
e quindi questo potrebbe lasciare un po' più libera la società civile, il movimento algerino, di non subire, insomma, una repressione come nel caso del Sudan, o un vero conflitto armato come il caso in Libia.
Sì, l'influenza degli Emirati e delle potenze regionali del Golfo in Algeria si sente di meno, e questo lo diceva Thomas Sher, che peraltro ha scritto anche un interessante libro che è uscito neanche tanto tempo fa, che fa un po' una radiografia del potere di Bouteflika dal 1999 al 2014, ma che fotografa un po' l'organizzazione del potere e anche la condizione di frustrazione della popolazione algerina per l'assenza di prospettiva della gioventù, per le difficoltà di lavorare e poi per una scena politica che è stata per anni monopolizzata da ottantenni. E quindi lui parla esplicitamente di un clan in cui c'è la rivalità tra la presidenza e lo Stato maggiore, cosa che si sta effettivamente verificando, e poi con altri attori politici che sono gli alti di potere, che sono gli alti funzionari, la famiglia di Bouteflika, gli ambienti dell'affare, degli affari, e c'è questo groom di potere che cerca di assicurarsi i benefici e controllare lo Stato attraverso la corruzione. Benefici che poi erano quelli che provenivano dalla rendita del gas, che adesso a causa delle condizioni di mercato generale delle materie prime non ci sono più, e che quindi ha impedito sostanzialmente al clan al potere di continuare a mantenere, a elargire, diciamo così, quelle briciole che consentivano un minimo di consenso. E all'interno di questo clan ci sono gli scontri di potere che sono stati fortissimi prima ancora, perché c'è stato per esempio la dimissione forzata del presidente Zerwal nel 98, l'arresto del capo dei servizi segreti, e poi questo scontro si sta manifestando anche adesso, perché diciamo delle operazioni giudiziarie stile Mani Pulite, che poi vanno a colpire sia alcuni imprenditori, alcuni personaggi che sono ostili al nuovo clan emergente, ma sia anche, come dicevamo prima, gli oppositori. Quindi c'è un sistema comunque repressivo, c'è un utilizzo dei media e del sistema giudiziario che serve per arbitrare, diciamo così, questi scontri interni di potere, poi c'è anche una censura, anche il modo, insomma, di considerare il popolo come un popolo non consapevole, di derubricare le rivolte che ci sono state anche anni prima come rivolte per la fame, quando invece c'erano anche una critica forte,
certo, al regime. Infatti ne parlavamo anche le volte scorse, no? Come per troppo tempo, insomma, a parte gli anni bui dell'Algeria, al potere, insomma, si sono mantenute sul fatto di essere dalla liberazione dalla Francia, hanno viaggiato un po' su quest'onda, lo stesso Bouteflika, insomma, benché mummificato, però gli ha permesso di mantenere una certa aurea di liberatore rispetto all'indipendenza, quando poi le condizioni del paese si stavano, come dicevamo, insomma, degradando brutalmente, non solo in termini di corruzione, ma anche in termini dei politici, ma anche degli imprenditori.
Sì, ma infatti poi l'obiettivo di fronte a queste manifestazioni di questo grumo di potere, di questo clan, è quello sostanzialmente di mantenere il regime senza un vero cambiamento, cioè di riprendere in mano, diciamo così, questi meccanismi di potere pur cambiando solo alcune cose di facciata. Ed è il dibattito che si pone proprio all'opposizione in questo momento, per chi vuole le elezioni presidenziali che poi non sarebbero altro che una continuità, e chi vuole invece un'assemblea costituente che cambi proprio radicalmente. Però tutto questo avviene nel contesto di un movimento che è sostanzialmente pacifico, che non che è memore, nonostante tutto, degli anni bui, insomma, della crisi algerina, quando proprio in seguito alle elezioni del FIS ci fu il colpo di Stato e la guerra civile. Quindi un movimento che comunque, nonostante questa contraddizione dell'aumento della repressione, continua ad avere un atteggiamento di critica, come dire, pacifica, ecco, rispetto al potere.
Bene, e su questo scenario noi ci fermiamo, perché probabilmente a giorni, no, come dici, ci raccontavi anche prima, scadrà questo mandato, e quindi anche qui un'attenzione su che cosa può avvenire in Algeria, come si riproporrà, come si rinnoverà questo mandato, se se lo rinnova, sarà o in mano a qualche altro generale. Insomma, queste sono le domande che rimangono più o meno aperte, mi sembra, no?
Sì, però la cosa che conforta è che comunque luglio scorso c'è stato il 20° venerdì di manifestazioni, quindi insomma diciamo che c'è una certa coerenza, insomma si riesce a mantenere il passo, ecco, nell'opposizione.
Sì. Sì, infatti dal punto di vista delle piazze, le piazze africane parlano tanto, da noi se ne parla pochissimo, magari si parla degli sbarchi, appunto, che vengono dall'Africa, però insomma questa attenzione su quello che sta avvenendo in questi paesi, le tante mobilitazioni, le tante rivendicazioni per migliori condizioni di vita, e quindi oggettivamente, no, anche l'ipotetico nostro, sempre tra virgolette, nostro aiuto, che soprattutto si tratta di non vendere le armi ai tanti regimi esistenti, insomma, dovrebbe fare molto riflettere, no, anche ai nostri politici, ai politici nostrani. E invece passiamo, scusa?
Passiamo all'altra piazza.
Sì, diciamo, passiamo all'altra piazza.
C'è il Sudan, perché a proposito di personaggi di potere che insomma vogliono cambiare tutto per non cambiare niente, anche lì in Sudan ci si è arrivato a un accordo, però controparte tra il movimento di contestazione, la LC, che è l'Alleanza per la Libertà e il Cambiamento, che ha contestato Bashir fin dall'inizio, controparte è il generale Mohamed Ahmad Dagalo, detto anche MT, che in realtà è il numero due del Consiglio Militare di Transizione. Per questo è il capo di quelli che sono definite le forze di sostegno rapido, che si sono distinte nel massacro del 3 giugno nella piazza di Khartoum. E questo è un personaggio giovane, che ha 44 anni, che conosce diplomatici americani ed europei, perché lui era uno membro della vecchia guardia di frontiera, gli RSF erano le guardie di frontiera che peraltro collaboravano con l'Europa per il controllo dei flussi migratori. Quindi lui conosce bene l'universo delle cancellerie occidentali, e poi soprattutto è un personaggio che ascolta molto le potenze del Golfo, tant'è che ha incontrato a Jeddah Mohammed bin Salman e sostiene il regime saudita nella guerra nello Yemen. E lui è un personaggio che insomma non vuole cambiare nulla, però sta emergendo come uomo forte della giunta a discapito di Abdel Fattah al-Burhani, che era invece il numero uno. I generali del potere e i capi della contestazione comunque sono arrivati a questo accordo che hanno firmato venerdì scorso, che riguarda sostanzialmente un'autorità di transizione che dovrebbe dirigere questa transizione. Questo accordo è avvenuto grazie anche alla mediazione dell'Unione Africana e dell'Etiopia. E praticamente si tratterebbe di avere un consiglio di transizione, che dovrebbe guidare per 3 anni il paese, però i meccanismi non sono ancora ben definiti, perché il piano di transizione dovrebbe stabilito da questi mediatori, crea questo consiglio sovrano che dovrebbe inizialmente essere presieduto da un militare per 18 mesi e poi passare a un civile. Poi questo accordo prevede anche un'inchiesta che sia più possibile trasparente, indipendente, su quello che è avvenuto il 3 giugno. Anche se poi viene definito un spiacevole incidente, ma è stato un vero e proprio massacro, sono molti più di 130 persone, infatti. I corpi buttati nel Nilo, donne violentate, sono stato il John Jawid all'opera a Khartoum e nella città gemella di Khartoum, sono stata una cosa abbastanza pesante, ecco, diciamo così. Quindi questa inchiesta dovrebbe portare alla luce diciamo così i responsabili di questo massacro. Però è un po' paradossale che questa inchiesta sia frutto di un accordo che è stato siglato proprio dal capo di queste milizie, il John Jawid. Quindi diciamo, inoltre l'accordo poi ha fatto sì che l'opposizione abbia rimandato l'indizione di uno sciopero che era previsto per il 14 luglio, perché è soprattutto anche il ricordo del massacro, perché si doveva ricordare il massacro con una manifestazione, invece si farà semplicemente un ricordo delle vittime. Adesso bisognerà vedere, di questi 136 morti, bisognerà vedere se questo accordo poi marcerà, nel senso se arriverà veramente a un meccanismo che consentirà a questo Consiglio sovrano di portare avanti un vero e proprio processo di transizione, anche se poi il fatto che durerà 3 anni e per 18 mesi saranno i militari a governare questo processo di transizione, insomma, lascia un po' perplessi.
Cioè, gli stessi militari che, insomma, lo ricordiamo, già prima del 3 giugno era stato firmato un accordo, no? Che poi saltò, proprio in virtù di questo massacro messo in atto. E forse è anche il caso, come facevi, insomma, ricordare che vabbè, certo, gli accordi li possono fare, il problema è come poi troveranno effettivamente applicazione, visto che le violenze militari anche in questi giorni, nonostante le trattative, gli accordi, le proposte da parte dell'Unione Africana, la proposta etiope era stata accettata, diciamo così, dai due contendenti, però insomma hanno continuato le persone a morire, insomma almeno sono 7.
Sì, ci sono stati più di 7 morti, infatti, quello che questi accordi,
e quindi
sono stati uccisi dall'esercito,
e quindi questo ci fa capire che insomma anche lì, insomma, è semplice, insomma, mi ricorda molto la situazione degli accordi tra virgolette di Israele con i palestinesi, no? Dice sì, intanto faccio l'accordo, però tanto continuo a ucciderti tutti i giorni, a violare le tregue tutti i giorni, e mi sembra che appunto le forze militari sudanesi abbiano un po' questa impostazione, ufficialmente fanno l'accordo, però materialmente continuano ad uccidere gli oppositori, a reprimere, insomma, a non permettere alle piazze di esprimersi, perché poi lo ricordiamo, era una piazza che immediatamente chiedeva la fuoriuscita dei militari.
Sì, poi non solo, che aveva avuto anche la capacità, soprattutto nel sit-in davanti al quartiere generale, di generare una modalità di espressione, di espressività, di gioia popolare, che comunque ha cambiato anche il modo di vivere, insomma, della gente di Khartoum. Il leader dell'ALC, che sarebbe l'alleanza appunto per la libertà e il cambiamento, quando ha confermato l'annullamento della campagna di sorveglianza civile che era prevista appunto per il 14 luglio, ha detto che questo è stato fatto per aprire la strada all'applicazione dell'accordo, e che la disobbedienza e lo sciopero aveva per obiettivo di ottenere un potere civile, che invece si può ottenere anche attraverso questo approccio. Beh, lui è ottimista e speriamo che vada così, però bisognerà vedere.
Vabbè, noi siamo non pessimisti, non oserei dire pessimisti, però come dire, molto attenti, perché insomma, uno sì. Come osservatori esterni probabilmente sappiamo e vediamo, insomma, che tanti di questi accordi poi alla fine sono stati un modo per prendere tempo e rafforzare la parte più militare, dominante, per rafforzare il potere di chi già in qualche modo lo esercita, mettiamolo così.
Certo, anche perché poi lì ci sono gli interessi molto forti delle potenze regionali del
certo.
Golfo, che insomma pesano non poco. Il Sudan è un paese che comunque ha una certa ricchezza di materie prime, anche per gran parte del petrolio l'ha perso con la nascita del Sud Sudan, però insomma, sicuramente è una situazione che
è molto più attenzionato dell'Algeria.
Sì. E poi altre piazze, altra repressione in Congo, perché il 30 giugno era l'anniversario dell'indipendenza del Congo, 30 giugno 1960, e l'opposizione ha chiesto di manifestare in piazza, gli è stato negato, ci sono state delle manifestazioni e un manifestante è morto in seguito alle ferite, perché è stato colpito dalle pallottole che hanno sparato la polizia. Questo era un ragazzo di 26 anni, la pallottola ha colpito il bacino e poi insomma ha colpito lo stomaco, e ci sono state manifestazioni disciolte, questo è successo a Goma, nell'est del paese, ma anche a Kinshasa sono state disciolte le manifestazioni in questo modo, e poi sui social è uscita fuori una foto che mostrava due donne che tenevano una bandiera della coalizione di opposizione, quella che ha perso in maniera fraudolenta le elezioni, si chiama La Mucca, che diceva appunto, parlava di questo ragazzo morto che si chiamava Paluku Defao, primo manifestante pacifico che è stato ucciso sotto Félix Tshisekedi, che è il nuovo presidente della Repubblica Congolese. Non all'intolleranza politica, non all'impunità, insomma c'è anche una certa consapevolezza. L'opposizione aveva organizzato questa marcia pacifica non solo perché c'era l'anniversario del 30 giugno, ma anche perché la Corte Costituzionale di fatto ha invalidato la presenza di una ventina di deputati della coalizione La Mucca, cioè la coalizione di opposizione non solo ha perso in maniera fraudolenta le elezioni, cosa che è stata abbondantemente riconosciuta sia dalla conferenza episcopale congolese sia anche dagli osservatori, e nonostante questo Tshisekedi è diventato presidente, ma poi oltretutto la Corte Costituzionale ha anche negato 20 deputati alla coalizione di opposizione, che praticamente perde un quarto dei suoi rappresentanti all'Assemblea, che insomma questo è stata definita questa cosa giustamente da Martin Fayulu, che era il capo dell'opposizione, come un assassinio definitivo della democrazia congolese, e insomma da questo punto di vista non ha tutti i torti. Questa situazione poi ci inserisce in uno scontro che c'è fra il presidente Tshisekedi e l'ex presidente Kabila, che attraverso una legge elettorale piuttosto truffaldina di fatto domina l'assemblea costituente e decide chi sarà il nuovo primo ministro. Quindi Kabila sì, formalmente non è più presidente del Congo, ma di fatto insomma ha ancora tutto il potere.
È il potere occulto del Congo.
Certo, tant'è che Kabila di fatto mette bocca sulla formazione del governo, e sulle, soprattutto in questo momento sulle scelte dei ministri importanti, difesa, interni, affari esteri e giustizia, ma non solo. Poi Tshisekedi, come presidente del Congo, aveva anche deciso i presidenti del consiglio di amministrazione di imprese che sono molto importanti perché hanno a che vedere con le enormi ricchezze minerali del Congo, cioè la Gécamines, che è la società di estrazione del Congo, e la società nazionale delle ferrovie. E queste ultime scelte non sono state gradite a Kabila, che ha sempre considerato la Gécamines come il suo bancomat personale, tant'è che di fatto ha detto al suo ministro del portafoglio di bloccare con un'ordinanza l'ordinanza del presidente, e quindi questa ordinanza per le nuove nomine è stata bloccata proprio da Kabila, e quindi c'è uno scontro tra questi due personaggi, perché Tshisekedi, diciamo così, che poi è il figlio di Etienne Tshisekedi, un vecchio oppositore di Kabila, che perse le elezioni anche lui in maniera fraudolenta in fronte di Kabila, insomma ha cominciato a capire che forse insomma è un presidente sì, ma solo di facciata.
E certo, e poi insomma, voglio dire, il Congo, a parte le lotte politiche, da un punto di vista anche appunto delle piazze, diciamo, le mobilitazioni in piazza l'avevamo viste anche per le condizioni di vita, no? È uno dei paesi in cui si ripropone, insomma, ne sentiamo parlare soprattutto perché si parla di Ebola, no? Quindi di tutti gli interventi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che a volte dicono che si sta arginando, altre notizie lo danno invece come, insomma, come dire, come la possibilità di trovare delle cure sperimentali e quant'altro, però poi sappiamo che spesso in questi paesi si sperimentano anche nuovi farmaci a fronte del tentativo di bloccare i virus, che sicuramente insomma sta producendo Ebola, ha prodotto molti morti.
Big Pharma lì ha trovato un
paradiso,
campo di applicazione estremamente esteso per quanto riguarda la sperimentazione, anche perché purtroppo ha del materiale umano a basso costo disponibile.
Certo.
E poi c'è un altro aspetto che ha a che vedere con il Congo, anche a che vedere con il suo passato neanche tanto lontano della guerra civile, perché è stato condannato uno dei capi della guerra civile congolese, in particolare un tal Bosco Ntaganda, che è stato ritenuto colpevole nel discorso di 18 capi di accusa dalla Corte Penale Internazionale. Questo era uno dei primi, uno dei cinque capi della guerra congolese, era comparso davanti alla Corte dell'AIA. Lui aveva fondato un gruppo ribelle che si chiamava M23, soprattutto nell'Ituri, cioè nell'est, nel nord-est del Congo, ed è stato condannato per crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Ed è il processo in cui per la prima volta i crimini sessuali e le violenze, gli stupri commessi contro dei bambini soldato sono stati riconosciuti come capi d'accusa, e di fronte al capo dei ribelli dell'M23 sono stati riconosciuti 2129 persone come vittime. Il processo aperto nel 2004, che si è concluso solo adesso, e questo apre un faro su quella mostruosità che è stata la guerra civile congolese, con i suoi addentellati, fra i quali non solo le violenze massicce nei confronti, lo stupro usato come arma nei confronti delle donne, ma anche le violenze e lo stupro nei confronti dei bambini soldato. E questo poi di riflesso c'è tutto un problema enorme che ha a che vedere con il recupero di questa generazione perduta, e che poi peraltro si ritrova spesso a far parte di bande di minorenni che perversano in città come Kinshasa.
E quindi insomma, come dire, i problemi appunto sociali, quelli su cui queste piazze di questi ultimi giorni, questi ultimi mesi chiedevano appunto in termini di diritti, di condizioni di vita, che ne parlavamo pure mi sembra un mesetto fa, no? Rispetto alle mobilitazioni, all'aumento dei costi proprio della vita, chiedono, insomma, non saprei neanche come definirli diritti, dico le condizioni di sopravvivenza basilari ci rendiamo conto, insomma, che sono comunque il frutto non solo di tanti investimenti, e questo magari, insomma, confermamelo, del colonialismo, i resti comunque delle politiche coloniali europee, ma non solo come resti, ma anche come investimenti attuali.
Sì, cioè le condizioni di vita della popolazione sono un riflesso, diciamo così, del sistema di sfruttamento che la metropoli esercita nei confronti di questi territori, perché chiaramente le risorse non sono nella disponibilità delle popolazioni del posto, e quindi da una parte sono oppresse da delle elite che sono solo come dire, delle controfigure, che sono semplicemente delle copie sbiadite dei loro padroni, e contemporaneamente anche da un meccanismo che impedisce la ridistribuzione di queste risorse. Poi queste manifestazioni, che poi vediamo, alla fine rimandano a un concetto anche di diritti civili, di cittadinanza, diciamo così, che a noi può sembrare per certi versi un po' lontano da certe prospettive di cambiamento radicale delle condizioni di vita, però in quel contesto sono già un passaggio importante, diciamo così, per poter poi arrivare a un mutamento radicale delle condizioni di vita.
Certo, ora insomma ci siamo un pochino allargati, ma tanto avevamo tempo. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, se no insomma con questi tre scenari aperti, che non mi sembrano pochi.
Non sono pochi, e poi soprattutto sono scenari che insomma noi abbiamo avuto, insomma, come dire, l'accortezza o la fortuna, non so, di seguire fin da quando si sono manifestati. Bisogna dire che insomma piano piano stanno emergendo tutta una serie di contraddizioni e di situazioni che insomma probabilmente porteranno anche delle svolte. Adesso dovremo vedere un po' quello che succede, e magari sarebbe anche interessante riuscire, e in parte la radio l'aveva fatto, parlare con gente del posto, certo, algerini o sudanesi per esempio, che vivono in prima persona queste realtà, perché noi da lontano possiamo fare tutte le analisi che vogliamo, però poi è sicuramente anche interessante capire lo sguardo, diciamo così, di chi in queste cose le vive in prima persona.
Certo. Bene, io ti ringrazio come al solito per la tua capacità di chiarezza e di sintesi, e magari sicuramente insomma al prossimo appuntamento tra 15 giorni vediamo se succede qualcosa, insomma manteniamo questa attenzione accesa sul continente africano e ne riparleremo. Mi auguro in bene, però.
Certo.
Bene.
Ok, un abbraccio a tutti e a tutti allora.
Ciao, grazie e buona serata.
Ciao.
Naruni songea o na kwenda kulima mahindi, naruni mlale, na kwenda kula likolo la nyungu, naruni na nyimbo, naruni batimila e Nyumani yo, narudi songea o, nakwenda kula likolo la nyungu, wamboni wote muyimuke mwabalongo bangu, oh, narudi nyumani ye.